A metà del 1988 io e mia moglie ci separiamo. Ho 34 anni e la mia vita cambia completamente.
Se riesce a trovare o dei corsi o se uno si butta un po' nel volontariato, visto che uno viene accolto molto bene, non è più da solo.
Storie di relazioni finite e legami spezzati in una puntata che si intitola Sopravvivere all'amore.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Come si sopravvive all'amore? Guido ce lo ha detto, ce l'ha già detto in apertura. Cercando di fare altro, cercando di dedicare il proprio tempo a cose che sembrano apparentemente inutili allo stare meglio, alla ricerca della felicità, e poi invece alla fine in qualche modo li tornano. Abbiamo diverse storie oggi, perché oltre a quella di Guido che ci racconta come è sopravvissuto a un matrimonio fallito, andato male, ci racconterà la storia anonima, un'ascoltatrice che ci chiede di rimanere anonima, ci racconterà come si sopravvive invece a una violenza alla fine di una relazione che appunto era già terminata e poi con un trabocchetto questa persona, questo ex compagno, la invita a casa sua e succede quello che ci racconterà all'interno della sua storia e che è forse ancora più vergognosa, perché viene socialmente accettata all'interno della cerchia di amici. Forse a discolpa di questa storia c'è che, e di questi amici soprattutto, c'è che la storia risale a molti anni fa. Oggi probabilmente non sarebbe così, si spera forse, ma insomma ascolteremo la storia e trarremo ciascuno di noi le proprie conclusioni e poi scopriremo come sopravvivere a un amore, in questo caso filiale, all'amore nei confronti di una madre, nei confronti di una figlia, attraverso, sembra banale dirlo, ma attraverso la bicicletta e attraverso il lasciare passare, lasciare entrare il dolore nella propria vita. La puntata si intitola Sopravvivere all'amore. Benvenuti. A metà del 1988 io e mia moglie ci separiamo. Ho 34 anni e la mia vita cambia completamente. Oltre a trovarmi da solo, finisce di colpo anche quel periodo in cui ci si trovava in un gruppo di amici per cene, qualche compleanno, o più semplicemente per passare una sera o una domenica pomeriggio con un'altra coppia, parlando e scherzando in attesa di tornare al lavoro il lunedì. Spesso ora la domenica me ne vado in giro da solo e non è piacevole. Ho provato alcune volte ad andare a trovare questi vecchi amici, ma non era più la stessa cosa, come quando le due signore si mettevano a chiacchierare tra loro e io e il mio amico anche. Non mi sentivo a mio agio, mi sembrava di andare ad elemosinare compagnia. Basta, chiuso, non fa per me. Dopo un anno da solo, un giorno noto un annuncio pubblicitario, forse su uno di quei giornaletti locali. La scuola di artigianato artistico presenta i suoi corsi, ceramica, intaglio e liuteria. Liuteria. Accidenti. Già mi piace lavorare il legno, avevo costruito alcuni veglieri e poi suono da dilettante la chitarra e mi sarebbe piaciuto costruire un violino. Vado alla presentazione del corso e mi iscrivo a liuteria. Due sere a settimana più il sabato pomeriggio, laboratorio aperto per tutti i corsi.
Non lo so, mi è sempre piaciuto anche da bambino di giocare, di costruire, di tagliare. Quando avevo dei giocattoli li sventravo, dovevo capire come erano fatti dentro. Tutto, è una mania che mi è rimasta questa. Prima di buttare via qualcosa devo smontare e capire come è fatto, poi lo butto via. Dopo poi vado in discarica e mi vergogno un po' a portarglielo smontato. Sono fatto così. E sono momenti, secondo me, quando uno ha un hobby così, che riesce proprio a distrarsi per 20 minuti, mezz'ora, riesce a distrarsi, esce un po' dai problemi, gli passano un po' i pensieri, si rilassa, vuol dire moltissimo, secondo me. Anche mettersi a costruire il legno, a fare qualcosa, a fare delle navi come ho fatto anni fa.
Conosco gente nuova, comincio ad uscire dalla mia solitudine e il lavoro mi appassiona. Dopo circa due mesi mi telefona una mia amica e mi dice che vuole aprire un canile in zona. Faceva già volontariato in un altro canile lontano. ha bisogno di volontari in grado di costruire recinzioni, porte e altro per adattare la vecchia stalla che le hanno offerto per ospitare i cani che verranno. Quindi recluta me e altri due amici capaci anche loro in questo genere di lavori. Da allora divento volontario, conosco altra gente nuova che offre tempo libero ad accudire cani abbandonati. Il sabato pomeriggio chiudo con i violini e faccio il mio turno da volontario. Ma capita anche durante la settimana, quando mi telefonano perché manca una persona. La responsabile sa quanto sia importante farci diventare amici per tenerci uniti e in gruppo, e per questo tanti sabati sera ci si trova per una pizza in compagnia. Non sono più solo come prima. Dai violini ai cani, dai cani ai nuovi amici, e dopo non molto conosco anche quella che è diventata poi mia compagna e moglie. Sento che tutto questo mi ha anche migliorato. L'essere sempre accolto bene mi ha dato più sicurezza, sono più aperto con gli altri, sono passate certe piccole paure che ancora avevo. Sono gli Strokes che cantano Alone Together, cioè da soli e insieme, in una puntata che si intitola Sopravvivere all'amore. La prima storia breve ma molto molto piena che vi abbiamo raccontato ce l'ha inviata Guido. Pronto? Ciao Guido, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao.
Come stai?
Bene.
Senti, fai ancora volontariato al canile? Fai ancora tutte le cose che ci hai raccontato oppure è passato un po' di tempo?
No, è passato un po' di tempo al canile, mi ha aiutato molto e poi ho visto che è un ambiente così dove la gente va e viene, perché dopo sai c'era moltissima gente di 20 anni o poco più, dopo le cose nella vita cambiano, no? C'era un continuo ricambio, diciamo, e anch'io sono stato 5 anni lì circa dall'inizio e poi basta.
Ma ti manca quell'esperienza, ti manca il contatto con gli animali, con i cani?
Ma i cani adesso intanto ne abbiamo 3 a casa, okay. Quindi non è che mi manchi. Mia moglie li ha voluti e mi fa piacere che ci siano, sono un po' impegnativi, mi fa piacere. Mi dispiace un po' non essere più in contatto con la gente che in quel momento mi è stata molto d'aiuto, però ho proprio visto che anche se non ce ne accorgiamo tutti i giorni la vita cambia un pochettino, ci sembra sempre un giorno uguale all'altro, poi...
E non è vero invece.
No, secondo me non è vero. Ci sembra sempre che ogni giorno sia uguale all'altro. Poi le cose cambiano, la gente magari è la gente giovane, si fidanzano, si sposano, vanno a lavorare, hanno una famiglia ed è così.
Che lavoro facevi, Guido, prima di andare in pensione?
Facevo l'artigiano, particolari meccanici.
Ok, ok. Senti, ma invece poi sei riuscito a costruirlo quel violino che volevi costruirti?
Dunque di violini ne ho fatti 2 a questa scuola. Ah. Poi il secondo anno è arrivato un ragazzo nuovo che non voleva fare violini, suonava un po' la chitarra e ha voluto fare una chitarra, così anch'io che non avevo più voglia di fare un terzo violino ho fatto una chitarra, poi ne ho fatto anche una a casa, poi insomma.
Ma scusa Guido, non è complicatissimo costruire un violino?
La cosa più difficile per me sarebbe stata, e non ci riuscirei ancora da solo, fare il riccio in fondo al manico. Per il resto, per uno che aveva un po' lavorato il legno, così non okay. Sotto la guida di qualcuno, cioè se intende la cassa, la chitarra poi è abbastanza facile da fare.
Chiaro.
La cassa è curva scavata e si fa abbastanza bene.
Guido, senti, un'ultima cosa, poi devo salutarti, e riguarda sì. L'argomento abbastanza ampio del volontariato, del fare del bene in maniera gratuita, passami il termine, no? Perché davvero sì. Sembra che ci racconti che l'idea di regalare il proprio tempo a qualcosa, a qualcuno che apparentemente non è immediatamente utile per noi, cioè non è utile per il nostro tornaconto, è una sorta di vademecum per vivere meglio.
Nel mio caso, poi specialmente, che mi sono trovato proprio da solo, il volontariato dopo e prima la voglia di fare qualcosa in questo corso di liuteria mi hanno aiutato molto, ma il volontariato e anche il corso che ho fatto vedo che ci fa stare meglio e tutto si entra sempre in contatto con della gente che ci accetta volentieri, e nel mio caso mi ha fatto uscire anche un po' migliorato come carattere, certo. Perché sono sempre stato un po' riservato, un po'. Ci, fa bene,
E alla fine, insomma, consoliamo anche, visto che noi ti abbiamo lasciato a 34 anni, appena separato e un po' triste, in realtà poi hai trovato una compagna che è la tua attuale moglie, con cui state insieme da 35 anni, ma non nell'ambito del canile, però.
No, anche se devo dire che quando entri in contatto con tanta gente, la speranza di trovare una persona giusta c'è. Fuori dal lavoro, che per me è la vita vera, e c'è già qualcosa, c'è anche la speranza di qualcosa.
Guido, ti ringrazio moltissimo per la storia e questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme. In bocca al lupo per tutto.
Va bene, grazie, grazie, ciao.
A presto, ciao ciao.
Grazie.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto è un fugato torno sempre a te, che fai rumore qui, e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio.
Con questa canzone Diodato vinse il Festival in Sanremo del 2020, l'anno probabilmente più sfortunato per un vincitore del festival, visto che dopo poche settimane arrivò il tanto devastante lockdown che ci ha tenuto chiusi in casa. Ora però vi raccontiamo una storia che è altrettanto devastante, credo, da raccontare, probabilmente anche da ascoltare, perché parla sì di sopravvivere all'amore, se tale si può chiamare, probabilmente è sbagliato definire questo amore, perché quando c'è di mezzo la violenza non ha nulla a che fare, nemmeno con un amore che è passato, nemmeno con un amore che c'è stato e che è finito, come in questo caso. Ma quello che succede è molto più sottile rispetto a quello che si pensa quando si dice quella donna, quella persona ha subito violenza, perché c'è a detta anche di un amico della protagonista, lo sentirete, il fatto che le due persone fossero state fidanzate, non lo erano più ma lo fossero state, beh, questo scusava un po' la situazione, come se quella non potesse essere considerata violenza, cosa che invece a tutti gli effetti era ed è. Riflettendoci adesso, si sente banale e scontata ad aver avuto quei pensieri mentre era lì. Perché non gli ha dato un pugno, uno spintone o qualcos'altro per allontanarlo? Non si ricorda. E perché non ha avuto pensieri più alti di quelli? Si sente una cialtrona, una persona senza spessore. È tutto leggermente offuscato nei suoi ricordi, ma alcuni dettagli sono ancora vividi. Lei era stata convinta con l'inganno ad andare a casa sua, con la scusa di avere dimenticato il suo portafogli, ma era stato lui a prenderlo, proprio per farla tornare. Quindi poteva essere stato premeditato quello che aveva fatto dopo. Se no, perché farla tornare? Quando aveva provato ad andarsene, lui l'aveva spinta sul suo letto singolo attaccato al muro. Lei aveva tentato di alzarsi, di scansarlo, ma era troppo pesante e troppo furioso per poter fare qualcosa. Eppure, per rendere la situazione quasi ridicola, lui aveva una gamba ingessata, la mandibola rotta e sigillata da un apparecchio metallico. Ma la forza era tanta. Le mise la stampella sulla gola, cercando di non spingere troppo per farla almeno respirare. Con un braccio teneva la stampella e con l'altro le tirava giù i pantaloni. A ripensarci adesso bastava sollevare la stampella da un lato per toglierselo di dosso. Non ci aveva pensato, non c'era riuscita, non ne ha proprio idea. Lui si muoveva sopra di lei e lei cercava solo di respirare. La finestra era aperta e sentiva il rumore delle auto che passavano, i clacson, i motorini. In quel momento arrivò il pensiero, quello banale. Mentre lei era lì, il mondo andava avanti anche senza di lei. Sentiva le voci di qualcuno in strada, lei era così vicina ma invisibile. Sentiva di non valere niente. Ad una ragazza più sveglia, più intelligente, non sarebbe mai accaduto. ma lei era così banale, proprio come i suoi pensieri. Immaginava il cielo azzurro di quel giorno d'estate, immaginava di essere da un'altra parte, magari al mare. Aspettava solo che finisse tutto. Quando alla fine raccolse le sue cose, si sistemò e riuscì ad andare via mentre lui nemmeno la guardava. Si sentì squallida. Forse non meritava nemmeno di essere compresa, perché le altre subivano queste cose da sconosciuti, magari anche più violenti. Lei invece lo conosceva. Era stato il suo fidanzato fino a poche settimane prima. Alla fine le era andata meglio di molte altre. Tornò in ufficio, cercò di concentrarsi sul lavoro, ma dentro le tremava tutto. Fuori era tutto come sempre, ma dentro sembravano esserci mille anime diverse che si contorcevano. Non disse niente a nessuno, ma dopo qualche giorno si confidò con un amico di entrambi. Lui le rispose semplicemente con un «Vi eravate lasciati da poco, non è successo niente». Come quando mesi prima aveva ricevuto un pugno sulla bocca perché non aveva indossato il costume che lui le aveva regalato e l'amico disse «Ma cosa vuoi che sia uno schiaffo?». Sarebbe potuto succedere anche a me quello che succede purtroppo a molte altre, cioè di finire uccisa per mano sua. In un'occasione l'ha temuto davvero. In auto gli stava dicendo che non era più sicura di volere continuare a stare con lui, visti i precedenti, e lui ha accelerato fino ad arrivare ad una velocità di quasi 180 km all'ora, urlando che si sarebbero schiantati contro il fabbricato in fondo al rettilineo. Lei non ha una risposta alla domanda precedente, forse non sarebbe arrivato a tanto. Ha solo malmenato più o meno gravemente le ragazze con cui è stato finché non si è sposato con una donna dal carattere molto forte, con la quale è cambiato radicalmente. Volete sapere come sono andate avanti le loro vite? Lui è rimasto per tanti anni una persona volgare, verbalmente aggressiva e misogina, ma non credo abbia più alzato le mani. Oggi ha 58 anni e soffre del morbo di Parkinson. Da quando è stato colpito dalla malattia è cambiato, è tornato quasi un bambino, gentile e ingenuo. Lei, dal primo episodio di violenza, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, ad avere bisogno di medicinali per dormire e per superare i momenti di forte ansia. Ogni volta che qualcuno, per scherzare, alza le mani verso di lei, il cuore si ferma per un attimo. Lei ha 55 anni, si è sposata, ha adottato una bambina, si è separata, ha ora una relazione stabile ma ufficiosa con un'altra persona, totalmente diversa dalle precedenti, ma ogni volta che viene a conoscenza della morte di una donna per mano di un uomo, piange.
Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa, inseguita, controllata, minacciata nel tossico vestito dell'amore, una camicia di veleno, quel vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore, il pentimento e poi le scuse, il farò meglio, sono le maschere che hanno armato il coltello.
Sono stati i padri, è stato il sacrificio, sono stati gli non si educa, che è stata la cattiva educazione che non ha mai insegnato l'emozione, è stato il falso romanticismo che non si romanzi più l'orrore, il disonore, non c'è niente, niente da salvare, chi ha ucciso questo è criminale.
Lui è Vinicio Capossela che canta La cattiva educazione, mentre la storia dell'ascoltatrice, che ringraziamo ancora per avercela inviata, è una storia che non è firmata perché lei ci ha chiesto appunto di rimanere anonima. La ringraziamo molto e lasciamo la parola a Maura Gangitano che ci racconta qualcosa, che salutiamo e ringraziamo per essere tornata di nuovo con noi anche questa settimana, e ci racconta qualcosa di più sulla storia che abbiamo appena ascoltato.
La storia di oggi è un racconto potentissimo di una sopravvissuta alla violenza, su cui avrei molte cose da dire. Innanzitutto ringrazio la persona che ha deciso di scriverlo e di condividerlo, perché questa storia ci mostra come l'abuso abbia effetti duraturi sulla salute mentale e molto spesso alimentati anche da un silenzio che sembra inscalfibile, perché tutte le persone intorno vogliono che tu rimanga in silenzio e liquidano spesso quello che hai vissuto come qualcosa di poca importanza. Si tratta di effetti molto comuni tra le persone che hanno subito dei traumi simili e dimostrano come tutto quello che ha a che fare con l'abuso vada oltre i segni fisici e che gli uomini abusanti spesso non si accorgano e non si ricordano di quello che hanno provocato nelle persone. Mi è venuta in mente Bell Hooks, che è stata una grande pedagogista e filosofa che nel suo lavoro ha esplorato come la violenza di genere sia radicata nelle strutture della nostra società che normalizzano e perpetuano questo tipo di abusi. E la protagonista di questa storia si sente in effetti banale, senza valore, sente di non aver reagito in modo abbastanza deciso. Questo senso di colpa è un peso comune tra le vittime di abusi, che spesso si autoaccusano per non aver fatto abbastanza, nonostante si siano trovate in una condizione di estrema vulnerabilità e di grande pericolo. Purtroppo non è una storia isolata e io mi auguro che questa storia possa aprire gli occhi a chi crede che si tratti di eccezioni, a chi ignora il dolore infinito e costante che ogni giorno tante donne rivivono, e lo rivivono anche quando vengono a sapere della violenza subita dalle altre.
Matteo Caccia racconta.
Sopravvivere all'amore può voler dire ricominciare dopo la fine di un matrimonio o anche di una relazione tossica. Altre volte può voler dire sopravvivere alla perdita di un legame viscerale, quale quello che unisce una madre e una figlia. Di questo ci racconta la storia di oggi, l'ha scritta Jess Mayouf, giornalista di Baltimora per il New York Times, e si intitola «Dopo una perdita impensabile, la bici mi ha aiutato ad abbracciare di nuovo la vita». State con noi. La mia prima bici era color lavanda ed era decorata con l'immagine di un famoso personaggio dei cartoni animati. È stato uno spettacolo trovarla sotto l'albero di Natale. Ho usato quella bici finché le rotelle non si sono praticamente staccate da sole. La usavo nel vicolo sul retro di casa, attraversavo i campi da baseball e con grande orrore di mia madre, una volta pedalando, sono anche precipitata dalle scale del nostro seminterrato. Fortunatamente quell'incidente non mi ha spaventata e ho continuato ad andare in bici fino all'adolescenza. Poi la patente di guida mi ha costretta ad abbandonare la bici. Le ruote hanno smesso di girare, il campanello ha smesso di suonare e il mio casco è rimasto agganciato in un angolo buio del nostro seminterrato. Mia madre è morta dopo una dura lotta contro la sclerosi multipla quando avevo appena 18 anni. Per anni mi sono distratta con l'evasione tipica dell'età universitaria: trasferirmi, fare nuove amicizie, intrufolarmi nei bar, fare viaggi all'avventura e infine conseguire una laurea. Tornavo a casa per le pause e le vacanze alla guida della vecchia Hyundai di mia madre. Ogni curva tortuosa mi ricordava che mentre mi muovevo nella vita e diventavo adulta, una parte di me era ancora bloccata nel momento della sua perdita. Solo durante questi viaggi mi permettevo di sentire il peso della sua mancanza. Pensavo che il lutto fosse qualcosa che si elabora da soli. Sono tornata ad andare in bici quando lo hanno fatto in molti all'inizio della pandemia. Ho comprato una bici cruiser adatta alla spiaggia e ho trascorso le mie serate sfrecciando per il lungomare di Baltimora in mezzo a una folla di persone a spasso con il cane. Mio marito e io ci siamo trasferiti in una zona molto più collinare della città alla fine del 2020. Ho sfruttato i sentieri pianeggianti dove potevo, ma ho trascorso molte sere a spingere a mano la bici in salita mentre venivo superata da quelli che facevano jogging. Quando sono rimasta incinta ho continuato ad andare in bici, ma la mia pancia in crescita mi ostacolava le gambe e quando sono arrivata al terzo trimestre le mie forme erano completamente inadatte alla pedalata. Ho così lasciato di nuovo la bici in cantina a prendere polvere, ma la mia vita mi ha riportato lì quando la nostra neonata, Lucy, è morta per una lesione cerebrale correlata al parto nell'autunno del 2022.
Don't fuck with my freedom. I came up to give me some. I'm nasty, I'm evil. Must be something in the water, or that I'm my mother's daughter.
mio dolore era molto diverso da quello provato per la morte di mia mamma 2 decenni prima. Ero una madre che aveva perso una figlia, non il contrario. Invece di allontanarmi dai sentimenti profondi e oscuri, ero abbastanza matura da capire che dovevo lasciarli entrare, accoglierli. Non c'era modo di sfuggire al dolore, era sul mio corpo e negli occhi di mio marito. Abbiamo entrambi provato ogni forma di terapia possibile, individuale, di coppia, fisica. Ho anche fatto un lavoro di confronto che sapevo essere necessario, cercando altre storie di perdita infantile e condividendo la mia. In parte mi stavo prendendo cura di quell'adolescente sola e ferita dentro di me. La differenza più grande però è stata accettare l'aiuto di amici e familiari. I nostri cari hanno ripulito la nostra casa da tutte le cose da neonato, mentre eravamo ancora in ospedale e ci hanno lasciato infinite quantità di cibo pronto. Questa volta mi sono lasciata accudire. Ho permesso al sostegno di infiltrarsi in ogni anfratto della mia vita. Un'amica ci ha invitato a unirci a lei e alla sua famiglia in partenza per Outer Banks 6 settimane dopo il parto. Mi mancava essere attiva e cercavo qualsiasi cosa che mi distraesse. Così abbiamo dedicato un giorno del nostro viaggio al noleggio di biciclette. Ero preoccupata per il mio pavimento pelvico, quindi avevo intenzione di pedalare solo per un paio di chilometri, ma in poco tempo avevo pedalato per 10 nell'aria salata della Carolina del Nord, su assi di legno con vista sugli aironi che volavano dalle dune. Mi mancava questa sensazione di essere allo stesso tempo libera ma in controllo. Diversi mesi dopo, quando io e mio marito eravamo tornati al lavoro e avevamo cercato di trovare una parvenza di normalità, abbiamo fatto un altro viaggio per andare a trovare la mia famiglia nel Maine settentrionale. In questo viaggio ho capito che le piccole cose potevano effettivamente salvarmi. Mio zio scienziato aveva assemblato una bici elettrica stile MacGyver per mia zia per andare in giro nella loro remota città sul lago. L'ho presa in prestito una mattina e con l'aiuto occasionale del motore elettrico per ore ho percorso le salite e le discese delle colline. Ho frenato per evitare gli animaletti che attraversavano il sentiero, ho ammirato la vista del lago e mi sono ricordata, come ho dovuto fare spesso, che ci sono ancora modi per provare gioia sulla scia di un dolore indescrivibile. Volevo che quella gioia durasse. Quindi, quando sono tornata a casa, ho acquistato una bici elettrica e l'ho fatta mettere a punto. L'ho provata nel mio vicolo, proprio come facevo da ragazzina. Poi sono partita, dirigendomi senza paura verso quel parco troppo ripido, sapendo di avere una rete di sicurezza quando ne avessi avuto bisogno. A ogni pedalata sentivo la mia mascella allentarsi, la pesantezza alleggerirsi dalle mie spalle, il mio cuore aprirsi di nuovo all'ottimismo. Stavo trovando una via per salire e andare avanti. Ho trascorso praticamente ogni giorno dell'autunno scorso, un anno dopo la morte di nostra figlia, a pedalare abilmente su per le colline, con i rametti e le foglie che scricchiolavano sotto le mie gomme. La maggior parte delle mattine ascoltavo playlist musicali o podcast, ma all'inizio di un giro le mie cuffie si sono scaricate e sono stata costretta a far caso all'ambiente, ad essere completamente presente. Ovunque guardassi, c'era tanta vita. Bande musicali che provavano i loro pezzi, persone che lanciavano frisbee, donne che passeggiavano nei giardini, famiglie di cervi che sbirciavano tra gli alberi. Per la prima volta da quando Lucy è morta, mi sono sentita fortunata. Fortunata di vivere così vicina a questi sentieri alberati, di poter ammirare i lati più dolci della natura, di poter pedalare. Ora che la primavera è arrivata, come un leone, sono di nuovo fuori a pedalare. Quando le colline si stagliano all'orizzonte, non lascio che l'orgoglio mi ostacoli. Accendo il motore elettrico di un paio di tacche e gli permetto di darmi una spinta. Lentamente, attraverso ogni curva e tornante, il dolore ha lasciato il posto alla gratitudine, ma solo perché ho un aiuto per superarlo. Someone knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Let him in. Questo brano si intitola Let Him In, cioè fallo entrare. Lo cantano i Wings e immagino che Luca Micheli l'abbia scelta per l'idea di far entrare il dolore e di attraversarlo in qualche modo, di non ostacolarlo, che è la storia che ci ha raccontato Jess Mayaf, che è una giornalista di Baltimora, all'interno di questo racconto del New York Times che si intitolava Dopo una perdita impensabile, la bici mi ha aiutato ad abbracciare di nuovo la vita, in una puntata che si intitola Sopravvivere all'amore. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale a Ngiuria.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati come sempre alla nostra storia seriale che occupa la parte finale del nostro programma, della nostra ora dedicata ai racconti, appunto, ed è questa storia, una storia che vi stiamo raccontando da un paio di settimane, che ci ha inviato il nostro ascoltatore Giuseppe Genduso. Si intitola Ngiuria, cioè l'ingiuria. Cos'è successo per chi per caso se la fosse persa? Leonardo, detto Nardu, è partito con la moglie Ninuzza e con il figlio Giuseppe dal mare di Cefalù, siamo in Sicilia ovviamente, alle montagne di Castellana nelle Madonie. Lo ha fatto per garantire alla sua famiglia un futuro migliore e da padre e marito responsabile si è messa subito al lavoro. Questo l'ha portato per un periodo di tempo lontano da casa, ma mentre lui non c'era, un venditore ambulante ha cominciato a farsi vedere in città e ha subito preso di mira Ninuzza, sua moglie. Una sera l'uomo si è addirittura intrufolato in casa sua e dopo che lei ha opposto resistenza alle sue avance, l'ha accoltellata. A scoprire il corpo è stato proprio il marito che, sorpreso dai vicini con un coltello in mano, è stato accusato dell'omicidio della moglie. Incapace di difendere il proprio onore anche per non rovinare quello della moglie, Nardu va incontro al suo destino, l'impiccagione. Ma il vero colpevole è eroso da rimorsi di coscienza e un giorno confessa al parroco di un paese tutta la storia. Ecco, ricominciamo da qui. Il parroco, dopo aver cercato inutilmente di richiamare lo sconosciuto, rimase alcuni minuti totalmente preso alla sprovvista e dopo essersi rifugiato qualche momento nella preghiera per calmarsi e riflettere, chiamò subito il sacrestano ordinandogli di mettere il basto alla mula per andare immediatamente a Cefalù dal vescovo. Mai gli era capitata una cosa del genere. Per tutta la scomoda cavalcata pregò il Signore che lo illuminasse. Non fu facile farsi ricevere dal vescovo, dato che era giunto al palazzo vescovile quasi all'ora di cena, ma tanto strepitò e implorò che fu introdotto alla presenza dell'alto prelato. Visibilmente sconvolto, raccontò i fatti del pomeriggio, spiegando che non conosceva assolutamente l'uomo, ma che era sicuro della sua sincerità riguardo al terribile delitto da lui commesso. Spesso intercalò al racconto il richiamo, quasi a rassicurare se stesso, al segreto confessionale tra i più sacri vincoli del ministero sacerdotale. Sua Eccellenza doveva fare qualcosa per l'innocente, in nome della giustizia di Dio e degli uomini. Sua Eccellenza Pietro Tasca si fece raccontare più volte tutta la storia e si convinse che il suo anziano parroco, uomo mite, riservato, amato dalla sua comunità, non era stato colto da un accesso di pazzia e se, alla sua non più giovane età, si era sobbarcato una lunga e scomoda cavalcata per piombargli in casa all'ora di cena, doveva avere avuto delle sante ragioni. invitò il prete a cena per farlo riprendere. Lo ospitò per la notte prima di rimandarlo a casa, intanto che meditava come muoversi di fronte all'inatteso sviluppo del caso che faceva parlare tutte le Madonie. L'indomani mattina decise di recarsi personalmente dal magistrato, che lo ricevette subito, era pur sempre il vescovo, e gli raccontò i fatti riferitigli dal parroco di Campofelice. Garantì per la serietà e l'affidabilità del prete, anche perché l'evento era quanto mai raro e difficile da inventare. La pietà cristiana e la giustizia terrena inorridivano la prospettiva dell'esecuzione di un innocente. Fu molto convincente, anche perché il vescovo non aveva mai fino ad allora abusato della sua posizione e della sua autorità, soprattutto in un momento delicato come quello per gli equilibri dei poteri nel tormentato regno. Il magistrato suggerì di stilare una supplica di grazia per il condannato, motivato dalle nuove testimonianze acquisite, seppur in modo così rocambolesco. Di certo il viceré sarebbe rimasto colpito dall'eccezionalità del caso. Promise che l'indomani stesso avrebbe redatto il documento e inviato un messo a Palermo, e così fece. Ovviamente il condannato non venne messo al corrente, perché per lui nulla mutava finché la supplica non fosse stata accettata. Mancava ormai una settimana all'esecuzione e il tempo scorreva come la sabbia nella clessidra. Il vescovo provò a mandare un cortese sollecito, ma la risposta doveva arrivare da Palermo, tramite tutti gli incerti canali burocratici, non ben chiari nel trambusto politico e amministrativo di quegli anni. Gloria Gaynor che canta I Will Survive. Ringraziamo moltissimo Luca Micheli che sceglie le musiche ad hoc per una puntata che si intitola Sopravvivere all'amore. Ringraziamo però soprattutto Federico Bernocchi che cura la nostra storia seriale originale, nella fattispecie quella di Giuseppe Genduso, che si intitola Angiuria. L'ho detto 3 volte in questa puntata, una volta meglio delle altre. E poi ancora Anita Panizza e Paolino Corleoni che fanno questo programma così com'è, altrimenti sarebbe sicuramente peggio. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!